www.redigio.it e la storia continua. È morto un papa, se ne fa un altro. Si è visto, in riferimento ai primi anni del cristianesimo, che è del tutto fuori luogo parlare di papa, dato che il capo dei cristiani di Roma non era che il vescovo di quella comunità, per quanto prestigiosa che divenisse anno dopo anno. L'elezione, peraltro, avveniva in seno alla comunità stessa, se non a volte su indicazione del predecessore. Secondo la tradizione cattolica, ad esempio, fu Pietro a designare Lino. A partire dal 336, su decisione di Papa Marco, l'elezione fu riservata ai soli sacerdoti e non più all'intera comunità. Poi, nel 1059, Nicola II decise di affidare l'elezione ai suoi cardinali vescovi e infine, nel 1179, Alessandro III stabilì che dovesse decidere l'intero collegio cardinalizio. L'istituzione del conclave per eleggere il nuovo papa fu introdotta nel 1118, in piena lotta per le investiture tra papato e impero, e si decide di riunire il collegio cardinalizio in un luogo sicuro, il monastero di Romano di San Sebastiano sul Palatino. Gelasio II fu così il primo papa a essere eletto in un luogo segreto e chiuso al pubblico. Tuttavia il termine conclave, che deriva dal latino cum clave, cioè chiuso a chiave, vale a dire l'isolamento della riunione, e fu sancito solo nel 1274 dal secondo concilio di Lione, per impedire ritardi, i tentativi di influenza esterna e le corruzioni che in diversi casi si erano verificati. A introdurre questa e altre rigide norme sull'elezione fu Gregorio X, con il decreto Ubi Periculum. I cardinali dovevano riunirsi in un'area chiusa e non avevano diritto a stanze singole. Nessun cardinale doveva farsi assistere da più di un servitore, a meno che fosse infermo. Il cibo doveva essere somministrato attraverso una finestra e dopo 3 giorni i cardinali avrebbero ricevuto solamente un pasto al giorno. Dopo 5 soltanto pane e acqua. E durante il conclave, inoltre, nessun cardinale poteva ricevere alcuna rendita ecclesiastica. Rendita ecclesiastica? Non fu un caso se Gregorio volle quelle norme. La più scandalosa elezione papale, infatti, era stata proprio la sua, 3 anni prima, a Viterbo, al termine di ben 3 anni di scrutini, tanto che dopo 19 mesi di inutile votazione i viterbesi avevano rinchiuso i cardinali nel palazzo papale, gli avevano messi pane e acqua e avevano scoperchiato il tetto. Ciò nonostante, beghe e lotte di potere fecero sì che il collegio impiegasse più di un altro anno per eleggere il papa. E queste regole furono subito abrogate nel 1276 da Adriano V, ma Celestino V le ripristinò proprio perché per la sua elezione erano stati necessari ben 2 anni. Nel 1562 Papa Pio IV emise una bolla papale che introduceva nuovi regolamenti sulla segretezza del voto e altre norme procedurali. Dal 1621, una volta consolidata la prassi di riunire il conclave nella Cappella Sistina, i cardinali potevano eleggere il Papa per ispirazione o acclamazione, cioè un accordo unanime per ispirazione dello Spirito Santo, oppure per compromesso, affidando il compito a una sorta di comitato ristretto. o con votazioni a schede. La maggioranza prevista era di 2/3. Le modifiche più consistenti nella normativa sono state apportate da Paolo VI nel 1970, che ha escluso dal conclave i cardinali ultraottantenni e fissato in 120 il numero degli elettori. Giovanni Paolo II, con la Universi Dominici Gregis, del 1996 ha stabilito che i cardinali si riuniscono nella Domus Sante Marte, sempre in Vaticano, e ha eliminato le possibilità dell'elezione per acclamazione e per compromesso, ma riammettendo inoltre in conclave i cardinali ultraottantenni, quantunque solo con funzioni spirituali, ad esempio per guidare le preghiere. Benedetto XVI, con un motu proprio dell'11 giugno 2007, ha stabilito che la maggioranza dei voti per l'elezione del Papa deve essere pari a 2/3 dei votanti e che solo a partire dal 34esimo scrutinio, o 35esimo se si era votato anche il giorno di apertura del conclave, si deve procedere al ballottaggio, sempre con maggioranza di almeno 2/3 dei votanti. Tra i due cardinali più votati dell'ultimo scrutinio, togliendo in tal caso il diritto a questi ultimi. Giovanni Paolo II invece aveva stabilito che a partire dal 34 o 35esimo scrutinio il quorum si riducesse alla maggioranza assoluta. In questa giungla di norme e di burocrazia, il grande assente è proprio lo Spirito Santo, che evidentemente nei giorni del conclave preferisce prendersi una vacanza o non sa più ispirare in un batter d'occhio, anzi di ali, i partecipanti, come fece ad esempio nel 236, quando un tal Fabiano venne eletto poiché una colomba si era posata sul suo capo, segno inequivocabile, o cielo, della volontà divina. E questo aneddoto è riferito da Eusebio nella Storia Ecclesiastica, secondo il quale i cristiani riunitisi a Roma per eleggere il nuovo vescovo, mentre esaminavano i nomi di molti personaggi nobili e illustri, videro una colomba posarsi sulla testa di Fabiano, un contadino che si trovava per caso in città. Ai confratelli, riuniti in assemblea, questa vista avrebbe ricordato la scena evangelica della discesa dello Spirito Santo su Gesù e così, divinamente ispirati, scelsero all'unanimità Fabiano quale successore di Papa Antero. www.redigio.it e la storia continua.